Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani, vediamo assieme il sommario. Ucciso da una pallottola negli Stati Uniti, un noto attivista vicino a Donald Trump, Charlie Kirk, 31 anni, è stato colpito durante una conferenza all'Università dello Utah. Incursione in territorio polacco di una ventina di droni russi e scambio di accuse tra Varsavia e Mosca. L'Occidente parla di deliberata provocazione, un episodio che per la Presidente della Commissione europea giustifica la necessità del riarmo. Ancora lontano a Berna un compromesso tra le Camere sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Per il nazionale i fondi necessari devono arrivare esclusivamente dall'aumento dell'IVA limitato nel tempo. Più inquirenti per la Polizia Giudiziaria Federale, lo chiede anche il Controllo Federale delle Finanze. Maggiori effettivi permetterebbero di aprire molte più inchieste contro il crimine organizzato. In apertura dunque l'uccisione all'Università dello Utah di un noto influencer americano, sostenitore del presidente Donald Trump. Charlie Kirk, 31 anni, fondatore dell'associazione conservatrice Turning Point USA, è stato colpito al collo con un solo colpo di pistola. Ci aggiorna da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Era passato da poco mezzogiorno e mezzo in Utah quando un proiettile sparato da una distanza di circa 180 metri ha colpito al collo Charlie Kirk, l'attivista e agitatore di destra, grande alleato politico di Donald Trump.
Oh my God.
Charlie Kirk stava tenendo un comizio davanti ad alcune centinaia di studenti nel campus della Utah Valley University, situata nella città di Orem, a sud di Salt Lake City. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Kirk è deceduto circa 2 ore dopo il ricovero in ospedale. Ad annunciare la sua morte è stato lo stesso presidente Donald Trump con un post sulla sua piattaforma Social Truth. Con oltre 5 milioni di seguaci su X e ben 7 milioni su TikTok, Charlie Kirk era uno tra i volti più noti dell'universo conservatore a stelle strisce. Nel 2012 Kirk aveva cofondato Turning Point USA, allo scopo di promuovere idee politiche di destra nelle università americane, storicamente dei bastioni liberal. Il 31enne attivista aveva avuto un ruolo importante nel mobilitare l'elettorato più giovane verso la candidatura di Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali e di recente aveva visitato più volte Trump alla Casa Bianca.
Walking into the Oval Office and into the cabinet room with President Trump was overwhelming. It was larger than life.
Parole di condanna per l'attentato sono arrivate indistintamente da tutto il mondo politico statunitense, mentre l'autore dell'omicidio, un uomo bianco, è tuttora ricercato da polizia e FBI. Il presidente Donald Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici del paese.
E ora torniamo all'incursione di droni russi, una ventina in territorio polacco la scorsa notte. Una parte dei velivoli telecomandati è stata abbattuta dall'esercito di Varsavia con l'aiuto di altre forze NATO. Dura la reazione dell'Occidente con l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas, che ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di voler mettere alla prova gli europei, mentre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha giustificato la necessità di un riarmo europeo durante il suo lungo discorso sullo stato dell'Unione. Da parte sua Mosca ha ribaltato le accuse sulla Polonia accusandola di diffondere falsi miti per aumentare l'escalation, mentre il Ministero russo della Difesa ha fatto sapere che non c'erano piani per colpire obiettivi in territorio polacco. Provocazione o semplice errore? Sentiamo le valutazioni del professore Mario Del Pero, americanista e docente di relazioni internazionali all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi.
Sono tanti per pensare a un errore, a uno sbaglio, a qualcosa di accidentale. E quindi, fermo restando che tante cose non le sappiamo, le scopriremo nei giorni, nelle settimane a venire. La guerra produce sempre delle nebbie che rendono tutto molto opaco, dove si infila anche la propaganda. Ecco, partendo da questo presupposto, però, l'ipotesi più plausibile è quella di una provocazione deliberata. Non sono 19 droni, a prescindere dal loro equipaggiamento, non costituiscono un attacco tale da poter avere un qualche significato bellico operativo, sono troppo pochi, diciamo così, però sono troppi per pensare a un errore. E se si tratta di provocazione, allora ci dobbiamo interrogare su quali fossero gli obiettivi, quali siano stati gli obiettivi di questa provocazione, e su questo possiamo avanzare molte ipotesi, credo anche quella di testare l'Europa e magari infilare un cuneo in questa Europa, perché sappiamo che è un'Europa nella quale ci sono posizioni molto diverse rispetto a un innalzamento della soglia dell'impegno militare alla difesa dell'Ucraina. Ecco, il bellicismo polacco che emerge inevitabilmente in questa situazione va a scontrarsi con le posizioni più caute di altri membri sia dell'Unione Europea che della NATO. Io credo che voler alimentare queste divisioni europee sia forse la lettura più plausibile che oggi possiamo mettere sul tavolo.
Giornata di mobilitazione in Francia contro il piano di austerità tracciato dall'ex primo ministro François Bayrou, sfiduciato lunedì dal Parlamento e sostituito poche ore fa da Sébastien Lecornu, già ministro della difesa e fedelissimo del presidente Macron. In tutto il paese circa 175.000 persone hanno partecipato a 550 manifestazioni e almeno 260 blocchi stradali, quasi 500 le persone fermate. A margine di tutto ciò, in Costa Azzurra, ad Antibes, c'è stata l'aggressione con un coltello ai danni di una donna insegnante e di un allievo in una scuola professionale. L'aggressore è già noto alle forze dell'ordine come seguace di movimenti neonazisti e per gravi problemi psichici è stato arrestato. Dalla Svizzera nuovo passo avanti sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Secondo il Consiglio nazionale i fondi necessari dovranno arrivare esclusivamente da un aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali, ma fino al 2030. Da Berna, Alessio Veronelli.
Poco meno di tre ore di dibattito e alla fine il Nazionale ha trovato una quadratura del cerchio che si scontra però con il Consiglio degli Stati. Respinti i tentativi di PLR e UDC di nemmeno andare al voto, rimandando il dossier al governo per ulteriori considerazioni, con 108 voti a 88 è passata l'opzione proposta dal Consiglio federale, ovvero un finanziamento della 13ª AVS esclusivamente tramite un aumento di 0,7 punti percentuali dell'IVA, questo però limitato al 2030. Il Consiglio federale deve poter garantire un finanziamento a lungo termine e in modo sostenibile, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Baumschneider. Una scelta deve essere fatta in modo rapido e non in base a possibili riforme future. Riferimento qui a quella strutturale prevista per il primo pilastro, da qui però il limite 2030 voluto dalla maggioranza della Camera contro il parere della sinistra che teme nuovi tentativi di aumento dell'età pensionabile. Se sinistra e centro sono riusciti a portare la Camera al voto, il loro sostegno alla soluzione mista non è però passato. Per il governo, e da ieri anche per il nazionale, intervenire unicamente sull'IVA permette di ripartire i costi sull'insieme della società, incluse quindi le persone non impiegate e i pensionati. Le ultime cifre disponibili indicano che la 13ª AVS costerà 4,2 miliardi alla sua introduzione, ovvero fine 2026, per poi aumentare progressivamente. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
La polizia giudiziaria federale ha bisogno di più inquirenti, parola del controllo federale delle finanze che rafforza così gli appelli del Ministero Pubblico della Confederazione. La valutazione è contenuta in un rapporto che tuttavia non risparmia critiche alla struttura e alla gestione della FedPol. Ancora da Berna, Giampaolo Driussi.
Il Ministero Pubblico della Confederazione potrebbe aprire molte più inchieste contro il crimine organizzato, ma non lo fa perché alla base mancano gli inquirenti necessari, quelli di FedPol appartenenti alla Polizia Giudiziaria. Lo aveva detto lo stesso Ministero Pubblico, lo aveva poi confermato la sua vigilanza, e a scriverlo nero su bianco è ora anche il Controllo Federale delle Finanze. Non è però solo una questione di risorse, si legge nel suo ultimo rapporto. A essere criticate sono infatti anche struttura e cultura dirigenziale della stessa FedPol, perlomeno fino all'arrivo della nuova direttrice Eva Vildi Cortés, con la raccomandazione di snellire Stato Maggiore e gerarchie decisionali per liberare risorse. Il Controllo Federale delle Finanze deplora inoltre l'insufficiente coordinamento col Ministero Pubblico della Confederazione nello sviluppo dell'apparato inquirente. Quest'ultima critica viene però contestata dalla Procura Federale, stando alla quale non è colpa sua se FedPol non è stata in grado di dotarsi delle risorse necessarie. FedPol, dal canto suo, prende atto con malcelata soddisfazione del rapporto, affermando di aver già iniziato ad implementare cambiamenti che vanno nella direzione auspicata, aggiungendo tuttavia che la razionalizzazione delle risorse e l'ottimizzazione del lavoro non saranno sufficienti per colmare le lacune riscontrate.
Terminerà oggi a Lugano il processo carico di un 78enne svizzero che avrebbe abusato in più occasioni della nipote acquisita di 10 anni. Il punto sul dibattimento con Umberto Gatti.
È di 7 anni la richiesta di pena proposta dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis nei confronti del 78enne cittadino svizzero che avrebbe abusato almeno in 10 occasioni della nipote acquisita di 11 anni, atti che sarebbero iniziati quando la bambina aveva 8 anni. In un'occasione ci sarebbe stato poi un rapporto completo, la vigilia di Natale del 2023, una versione negata dall'imputato che ha ammesso un unico fatto, un rapporto di sesso orale che lui aveva percepito come richiesto in qualche modo dalla vittima. Nella sua arringa la difesa, rappresentata dall'avvocata Laura Rigato, ha sottolineato come inizialmente anche la famiglia non abbia creduto alla vittima, mettendo in dubbio anche le procedure di indagine e il lungo tempo trascorso tra gli interrogatori di vittima e testimoni avvenute nel paese di origine e di residenza della bambina. La difesa contesta che ci sia stato un rapporto completo perché l'imputato sarebbe fisicamente impossibilitato. Il 78enne ha collaborato ammettendo i fatti che lui ritiene essere veri, ha commentato l'avvocata. La richiesta della difesa è di 18 mesi sospesi con la condizionale, oltre ad un trattamento ambulatoriale. La sentenza è attesa per oggi alle 16.
È il momento delle notizie sportive, la parola a Patrick Locatelli.
Bene, ritrovati, apriamo con la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, vinta dall'italiano Pellizzari al termine di 143 km, con arrivo ad Alto del Morrodero. Vingegaard mantiene la maglia rossa, guadagnando altri 2 secondi su Almeida per un totale di 50. Jesper Peltonen e Simon Lockey potrà scendere regolarmente sul ghiaccio domani sera contro lo Zugo nel debutto casalingo del Lugano. Il difensore bianconero è stato multato di soli 1.000 franchi in seguito al suo colpo rifilato a Ratgeb nella sfida di Friburgo. Jason Solari, il tiratore ticinese, ha ottenuto un altro terzo posto in Coppa del Mondo nella tappa cinese di Ningbo nella pistola dai 10 metri. Infine agli europei di basket, le 2 semifinali saranno Grecia-Turchia e Finlandia contro Germania. Quest'ultime hanno eliminato rispettivamente Georgia e Slovenia.
E siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per questo giovedì 11 settembre, previsioni che indicano a sud tempo soleggiato, un po' meno nel resto del paese, con possibili rovesci residui al mattino sulle regioni orientali. Per quanto riguarda le temperature massime, attesi 24 gradi sulle pianure del sud, a nord delle Alpi non si andrà oltre i 20 gradi. Sempre attivo il nostro portale rsi.ch per approfondire anche le notizie di RG Notte. Da parte mia, grazie per l'attenzione e ancora una buonanotte.